La guerra tra Israele e Iran. L'AIEA conferma che gli ultimi attacchi dell'esercito di Netanyahu hanno colpito delle strutture legate al programma atomico di Teheran. I media del regime annunciano un discorso in TV di Khamenei dopo le minacce e l'ultimatum di Trump che è stato respinto dalla guida suprema. Resta da capire se il presidente degli Stati Uniti deciderà di bombardare i siti nucleari. A Gaza, secondo l'agenzia Wafa, oggi l'esercito israeliano avrebbe già causato almeno 34 morti. Tra ieri sera e stamattina ci sarebbero state altre due stragi di civili in attesa degli aiuti umanitari, con decine di vittime. Violenze e pestaggi nel centro per rimpatrio di Gradisca di Sonzo. La rete NoCPR accusa la polizia un uomo circondato e picchiato dagli agenti in tenuta antisommossa. In un video lo si vede a terra con il volto coperto di sangue. Borsellino, i giovani e la legalità, l'impatto ambientale della cementificazione, l'indignazione come motore che alimenta i social. Queste alcune tracce della prima prova di maturità al via oggi, oltre 500.000 gli studenti che affrontano quest'anno l'esame di Stato. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. In apertura alla guerra tra Israele e Iran, l'attenzione internazionale resta concentrata sul possibile intervento degli Stati Uniti nel conflitto, mentre tra i due paesi medio orientali continuano gli attacchi incrociati. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti in studio con Andrea Monti.
Buongiorno, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato che i bombardamenti israeliani delle scorse ore hanno colpito delle strutture legate al programma nucleare di Teheran, come aveva annunciato l'esercito di Netanyahu. Ma secondo i media britannici, nella capitale iraniana sarebbe stata attaccata anche un'università che sarebbe legata ai Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione. Da Israele nella notte era arrivata notizia di una serie di incendi causati da missili sparati dall'Iran. Nel complesso non si ha notizia di vittime e i dati ufficiali restano fermi a due giorni fa: 224 morti in Iran, 24 in Israele. Nella notte l'esercito di Netanyahu ha diffuso anche un nuovo ordine di evacuazione per un distretto di Teheran, dopo che ieri Donald Trump era arrivato addirittura a dire che l'intera popolazione della capitale iraniana dovrebbe andarsene, e dalla città in queste ore arriva notizia di migliaia di persone in fuga. L'attenzione, come dicevi, resta concentrata proprio su Trump. Il presidente degli Stati Uniti ieri aveva minacciato la guida suprema iraniana Ali Khamenei, chiedendogli una resa incondizionata. Lui ha risposto respingendo l'ultimatum. E poco fa i media statali iraniani hanno annunciato che terrà un discorso che sarà trasmesso in televisione.
Grazie Andrea. E su cosa potrebbe decidere Trump e sui rischi legati al possibile intervento statunitense sentiamo Roberto Festa.
Trump sarebbe pronto a unirsi a Israele nella guerra contro l'Iran, nella decisione di politica estera più drammatica, probabilmente ricca di conseguenze, di possibili effetti, molti di questi ancora sconosciuti, della sua presidenza. Trump appunto ieri con una serie di tweet ha dato l'impressione che l'intervento militare americano sia imminente, ha chiesto all'Iran la resa totale e incondizionata, ha parlato del controllo dei cieli dell'Iran che Israele sta implementando con un "we", noi, Stati Uniti e Israele. È arrivato a minacciare di morte la guida suprema dell'Iran. Trattandosi di Trump, bisogna sempre considerare la possibilità del bluff. Potrebbe essere appunto un modo, queste dichiarazioni potrebbero essere un modo per costringere l'Iran a sedersi al tavolo delle trattative, ma potrebbero essere appunto anche il segno che Trump alla fine ha ceduto alle pressioni di Benjamin Netanyahu, che ha assolutamente bisogno delle bombe ad alta potenzialità americane per colpire e distruggere il sito nucleare di Fordo, scavato nel profondo della roccia. Tra le ragioni che avrebbero fatto propendere Trump per l'intervento potrebbe esserci la volontà di porre fine alla guerra, che ormai è andata avanti troppo in profondità, e quindi Trump vorrebbe dare il colpo definitivo. C'è anche la considerazione che comunque l'opzione diplomatica a questo punto non è più perseguibile. C'è la necessità per gli Stati Uniti di controllare il possibile regime change a Teheran. L'eventuale decisione di intervenire comporta comunque dei rischi grossi per Trump, che ha intenzionalmente trascurato quello che Tulsi Gabbard e la sua sua intelligence gli dicono, cioè che l'Iran è almeno 3 anni lontano dalla produzione di un'arma nucleare. Trump trascura l'orientamento di una parte del MAGA che non vuole una nuova guerra potenzialmente disastrosa all'estero. Trump trascura i sondaggi che dicono che la maggioranza degli americani non vuole la guerra contro Teheran. Nonostante tutto questo, Trump sta per fare quello che nessun presidente prima di lui ha voluto o osato fare, andare in guerra contro l'Iran, con la possibilità appunto di un lungo, distruttivo, dagli esiti ignoti, conflitto regionale.
Nelle scorse ore una serie di dissidenti impegnati contro il regime iraniano come Narges Mohammadi e Jafar Panahi hanno chiesto pubblicamente la fine della guerra. Su come sta vivendo questo conflitto l'opposizione al regime di Teheran sentiamo Parisa Nazari, attivista iraniana che vive in Italia, da Esule.
Stanotte sono stata in una chat con molti amici e amiche, chi poteva collegarsi perché spesso manca l'elettricità, manca la connessione internet, dava notizie dei rumori che sentivano perché in realtà non c'è possibilità di capire di cosa si tratta, se sono contraerei, se sono bombe o missili. E le immagini che ci arrivano sono immagini anzitutto di persone che lasciano la città con qualunque mezzo, treni strapieni, strade con le code chilometriche. Viviamo con l'angoscia che qualcosa di ancora più devastante potrebbe capitare da un momento all'altro, anche perché i messaggi di minaccia da parte di Trump e Netanyahu non mancano. Ovviamente noi temiamo che il regime iraniano non ufficialmente si arrenderà, potrebbe portare il paese a un bagno di sangue. Buona parte degli iraniani non vuole più vivere in una dittatura religiosa che la Repubblica Islamica è. Da 46 anni che è ostaggio di questo regime liberticida e dittatoriale, e ora è tra due fuochi. Questi giorni abbiamo avuto degli arresti di persone che semplicemente hanno affermato sui social che sono contro la guerra. E d'altro canto poi ci sono sotto bombardamenti, e il mondo come se non lo vedesse, come se i civili iraniani, come del resto i civili palestinesi, contassero meno, come se fossero deumanizzate, e questo veramente fa rabbia.
Il Papa stamattina ha lanciato un appello per la pace in nome della dignità umana e del diritto internazionale. Il pontefice ha citato Israele e l'Iran, ma anche l'Ucraina e Gaza, dove secondo l'agenzia palestinese Wafa, oggi l'esercito israeliano avrebbe ucciso almeno 34 palestinesi. Tra loro ci sarebbero 11 persone in attesa di aiuti umanitari e un'altra strage nello stesso contesto sarebbe avvenuta ieri sera con oltre 30 morti. Tutto questo dopo il massacro di civili che aspettavano degli aiuti avvenuto ieri mattina, con la morte di almeno 70 persone, secondo Al Jazeera. Massacri come questi continuano a ripetersi da quando la distribuzione degli aiuti è ripresa ed è stata affidata a una fondazione legata a Israele e Stati Uniti. Sentiamo Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente.
Sono state uccise centinaia di persone. Queste centinaia di persone in queste pochi giorni, poche settimane, sono quei palestinesi che ormai vediamo denutriti, nel senso che li vediamo anche dalle poche immagini che arrivano ancora da Gaza, denutriti, affamati, assetati, che fanno questo viaggio dolente verso i 3 centri aperti dalla Gaza Humanitarian Foundation, che tutto è salvo che un organismo che risponde ai criteri dell'umanitario. Quei palestinesi vengono raggiunti anche da colpi di artiglieria, non più solo da proiettili, ma anche da colpi di artiglieria, come è successo ieri mattina.
Abusi e pestaggi ai danni dei migranti nel CPR di Gradisca di Sonzo, vicino Gorizia, è quanto denunciano gli attivisti della rete No CPR, secondo cui la polizia avrebbe usato la forza contro le persone trattenute nel centro. Da settimane infatti nel CPR vanno in scena proteste per le condizioni di vita, la qualità del cibo, anche per una sospetta epidemia di scabbia che starebbe contagiando i trattenuti. E un video filtrato dall'interno del CPR mostra un uomo con soltanto l'intimo addosso che corre disperato tra le celle, dietro di lui un gruppo di agenti in tenuta antisommossa che lo raggiunge, lo strattona e poi lo porta di peso in una stanza vicina.
No!
Questo è il sonoro del pestaggio che sarebbe avvenuto, secondo quanto dice la rete NoCPR, nella notte tra il 5 e il 6 giugno. Secondo gli attivisti che hanno raccolto la denuncia dell'uomo, il migrante sarebbe stato violentemente picchiato. Altri video e foto lo mostrano con il viso coperto di sangue, esanime a terra. E almeno 60 migranti sono morti in due diversi naufragi avvenuti nel Mediterraneo nei giorni scorsi, quanto dice l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. I naufragi sono avvenuti rispettivamente il 12 e il 13 giugno al largo della Libia, ma la notizia è stata diffusa solo ieri dal portavoce dell'organizzazione, Flavio Di Giacomo. La politica Fratelli d'Italia invita la Lega a presentare in tempi rapidi una proposta sul terzo mandato. Lo ha fatto per bocca del ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani. Il tempo sta per scadere. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo detto che se c'è una proposta siamo disposti a discuterne, ma una proposta ancora non è arrivata. Parole che suonano come un avvertimento al partito di Salvini. Sul terzo mandato per i presidenti di regione la Lega vuole un accordo che sbloccherebbe così la candidatura di Zaia in Veneto, ma deve prima vincere le resistenze dell'altro partner nella maggioranza, cioè Forza Italia. In Parlamento intanto è ripartito l'iter delle riforme costituzionali, al Senato approda oggi la riforma della giustizia con la separazione delle carriere, mentre in Commissione alla Camera è ripreso l'esame del premierato. E c'è poi un'altra legge su cui sta lavorando la maggioranza, è quella del fine vita, sollecitata da anni dalla Corte Costituzionale alla politica. Un testo ancora non c'è, ma negli ultimi giorni sono emerse indicazioni più precise su quali siano i piani della destra e l'intenzione sembra essere quella di restringere il più possibile le modalità di accesso al suicidio assistito. Da Roma, Anna Bredice.
Il ministro per i rapporti col Parlamento si dice contento che il tema del fine vita arrivi in Parlamento e si augura che la discussione avvenga senza paraocchi o limiti di partito. Un auspicio che al momento però nella realtà non trova riscontro, perché il testo ancora non c'è, ma dalle anticipazioni e le intenzioni che la maggioranza ha svelato si tratterebbe di una proposta che rappresenta un enorme passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta, oltre a cancellare la legge toscana sul fine vita che il governo comunque per conto proprio sta cercando già di cancellare con l'impugnazione della norma. Ciò che ha anticipato Giulia Bongiorno ieri sembra andare proprio in direzione di un'impostazione ideologica. Ci sarebbe un comitato etico di nomina governativa e nazionale a decidere sul suicidio assistito. In secondo luogo, per Fratelli d'Italia e Forza Italia, il suicidio assistito non dovrebbe essere di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, perché questa è la spiegazione della maggioranza: la sanità pubblica si occupa della vita e non può garantire le cure per il suicidio, ma su questo probabilmente c'è anche una discussione dentro la maggioranza stessa, se ancora non è stato presentato un testo, una condizione che andrebbe anche contro i principi che ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale, oltre al rischio di aprire un mercato privato, far diventare un diritto, come la Corte Costituzionale ha stabilito, il suicidio assistito, invece una possibilità condizionata dalla classe sociale e dai soldi per garantirlo. Giulia Bongiorno ha anche promesso che il testo arriverà in aula il 17 luglio, una legge che dovrebbe lasciare libertà di coscienza in entrambi gli schieramenti, ma che rischia di essere votata a maggioranza imposta dal governo, che su questo tema non ha mai mostrato nessuna apertura. Linea allo studio.
Si è autosospeso da Fratelli d'Italia l'ex assessore di Genova, accusato di dossieraggio ai danni della neosindaca Silvia Salis. Sergio Gambino, ex assessore alla protezione civile, avrebbe fatto pressioni sulla polizia locale affinché passasse al giornale La Verità informazioni relative a un incidente stradale in cui Salis era coinvolta. L'obiettivo era screditare la candidata sindaca durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, elezioni che poi Salis ha vinto. Gambino è indagato dalla procura per rivelazione di segreto d'ufficio. Al via questa mattina la maturità, oltre 500.000 gli studenti che quest'anno affrontano l'esame di Stato, oggi la prima prova scritta, quella di italiano che è comune a tutti gli indirizzi. 7 le tracce proposte, scelte tra vari argomenti, tra queste spiccano un messaggio di Paolo Borsellino sui giovani, sulla cultura della legalità, un brano del filosofo Telmo Pievani sull'impatto ambientale della cementificazione, una riflessione sui social media e l'indignazione come motore che li alimenta. Migliaia di maturandi anche a Milano, linea Chiara Manetti che si trova fuori da una scuola milanese.
Sì, buongiorno Mattia, mi trovo di fronte al liceo artistico Caravaggio di Milano, qui fuori è ancora tutto fermo, fino a qualche minuto fa non era ancora uscito nessuno dall'istituto, ma poco fa abbiamo incontrato Andrea della sezione grafica pubblicitaria, appena uscito dopo circa 4 ore, è il primo ad uscire, ci ha raccontato di aver scelto la traccia sugli anni 30 e ci ha detto che spera che sia andato tutto bene. E dentro l'istituto intanto la maturità è iniziata appunto da 4 ore, intorno alle 8 ragazze e ragazzi sono entrati in classe, si sono seduti ai banchi di scuola e hanno ricevuto le tracce della prima prova, il tema di italiano, e appunto hanno 6 ore di tempo e 7 tracce tra cui scegliere, suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità, come dicevi, dal Gattopardo a Pasolini, al tema del rispetto come valore, una riflessione sugli anni 30, appunto la traccia scelta dal nostro Andrea. E fuori appunto c'è ancora calma piatta, qualche professore che aspetta e si dà il cambio con i colleghi per controllare gli studenti. Alcuni professori hanno raccontato ai nostri microfoni che i ragazzi erano abbastanza tesi questa mattina, qualcuno era un po' indeciso su quale traccia scegliere. Nel corso della giornata, non appena usciranno i primi maturandi, ci faremo raccontare direttamente da loro le impressioni su questa prima prova. A te la linea, Mattia.
Grazie Chiara Manetti. E prima di chiudere, un aggiornamento sulla guerra tra Israele e Iran. Sta parlando in questi minuti in TV l'Ayatollah Khamenei. Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili. Così dunque la guida suprema dell'Iran in questo discorso che è stato trasmesso, viene trasmesso in questi minuti dalle TV. Aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni del giornale radio. Che si conclude qui. Le notizie tornano alle 15.30, buon ascolto.